dimensione della personalità del soggetto. Quindi abbiamo aperto un capitolo che segue quello della capacità penale sul quale c'eravamo lungamente intrattenuti. Abbiamo così detto, per ricapitolare, che la qualificazione della persona, perché si tratta di una qualificazione della persona, una qualificazione formale e sostanziale, quindi la qualificazione della persona che va sotto il nome di definizione della capacità giuridica del soggetto, tende a stabilire nella personalità del soggetto, nel modo di essere della personalità, l'esistenza delle condizioni perché il soggetto possa essere unito, che egli abbia, in altre parole, quel tanto di umanità, di libertà, di coscienza che giustifichi una assunzione di responsabilità da parte sua. Ma abbiamo detto che non è questo il solo quesito che si propone. Ci si domanda non ai fini di stabilire se il soggetto possa e debba essere punito, ma ai fini di stabilire come, in che misura, con quale severità, giusta severità, egli debba essere punito, si pongono altri interrogativi riguardanti la persona. Si pongono altre esigenze relativamente al modo di essere della persona. Vedi. Queste esigenze che si propongono sono relative alla dimensione, allo spessore della capacità del soggetto. In sostanza si cerca di sapere che grado di capacità, cioè che grado di umanità, che grado di libertà, che grado di responsabilità abbia il soggetto. Quindi non è la richiesta minimalistica del sé il soggetto possa essere, dal punto di vista della sua personalità, destinatario di norme e quindi punito. Si domanda com'è fatto questo soggetto, qual è la configurazione della sua umanità, della sua moralità, della sua sensibilità sociale. Perché è evidentemente diversa la condizione sotto questo profilo di un soggetto dall'altro. Quindi, partendo dal presupposto che siano tutti quelli di cui ci occupiamo soggetti capaci, sui quali insiste la norma e sui quali ricade la responsabilità. Questi soggetti, tutti uguali sotto il profilo della capacità giuridica, sono poi diversi sotto il profilo di quella che il nostro codice chiama la capacità a delinquere. Cioè, essendo tutti liberi, essendo tutti in possesso delle essenziali qualità dell'uomo, sono umani e liberi in modo diverso. Cioè, alcuni hanno una personalità più orientata nel senso morale e nel senso dell'armonia sociale, altri hanno in concreto nella loro libertà una personalità meno sensibile, meno ricca e quindi meno suscettibile di essere rimproverata e colpita con la pena. E quindi il giudice, il quale abbia accertato, come deve sempre accertare, nel soggetto l'esistenza della imputabilità, della capacità penale, il giudice il quale deve avere accertato se al soggetto possa essere fatto riferimento ai fini di una responsabilità penale, quando debba applicare in concreto la pena, quando debba stabilire la misura della responsabilità, deve fare un ulteriore riferimento al modo concreto di essere della personalità del soggetto. Deve vedere se gli è più o meno orientato eticamente, più o meno sensibile ai vincoli sociali, e deve vederlo in relazione al modo di essere della personalità, così come essa si è formata e si presenta. Quindi si tratta di esaminare in concreto la personalità del soggetto e quindi di passare da quella qualifica formale che abbiamo enunciato come capacità giuridica penale in tutto simile alla capacità giuridica che presidia la stipulazione di negozi, di contratti e l'attribuzione di diritti e di doveri ai soggetti. Dobbiamo passare da questo tipo di capacità che condiziona un rapporto giuridico e nel caso nostro il rapporto penale che noi conosciamo, ad un'altra capacità inerente al modo concreto di essere del soggetto nella vita morale e nella vita sociale. E a questo modo diverso di essere, a questa dimensione nuova della persona fa allusione il nostro codice a proposito dell'esercizio da parte del giudice del suo potere discrezionale di erogazione. Cioè il fatto che il giudice non è un meccanico applicatore della legge, la quale non è monodimensionale, ma gli lascia uno spazio di scelta ragione. E questa scelta della concreta quantità della pena da irrogare, contenuta tra un minimo e un massimo stabiliti dal legislatore, si riferisce a vari elementi, si riferisce anche ovviamente al dato oggettivo del reato, quindi è corrispettiva alla gravità maggiore o minore del reato, cioè alla entità maggiore o minore del danno sociale, della compromissione di interessi sociali nei quali interessi violati si identifica il reato, si riferisce ai dati soggettivi, cioè alla intensità della cattiva volontà del soggetto, della sua volontà di rottura con l'ordinamento giuridico, ma è legato anche, secondo la indicazione del codice, al modo di essere del soggetto, a quella che il codice chiama capacità adeguata e a quella misura della personalità che logicamente influisce sulla misura dell'altro, la quale non sarà quindi determinata soltanto in funzione oggettiva, intendendo per oggettiva l'applicazione fatta in rapporto alla gravità dell'evento delittuoso e alla intensità dei processi di volontà del soggetto, ma anche in termini soggettivi, per il puro e semplice riferimento al tipo di personalità di fronte al quale ci troviamo. Quindi nessun giudice è esonerato, tra gli altri accertamenti, di compiere anche quest'altro accertamento, quello relativo al modo di essere in concreto della personalità del soggetto. Questo risponde, poiché siamo evidentemente in sede repressiva e ci occupiamo dell'applicazione della pena ad un fatto considerato come illecito, questo comporta di vedere la tempra morale del soggetto, non la semplice sua libertà di comprendere e di volere, ma il grado della sua maturazione morale, il grado della malvagità, se vogliamo dire così, del suo temperamento. O invece, che malvagità si può considerare anche l'ipotesi di una personalità nella quale il carico della immoralità, della insensibilità sociale sia invece leggero, cioè accanto a casi che giustificano la severità di una personalità incallita nel vizio, ci sono i casi della delinquenza superficiale, iniziale, che certamente si esplica pericolosamente e merita una reazione, ma tenendo conto che si tratta di una delinquenza non profonda e quindi di una personalità nella quale non c'è, o per fortuna non c'è ancora, quello stretto legame tra uomo e male, vocazione antisociale che invece purtroppo si riscontra in altre figure di delinquenti. Ora il codice non soltanto ci parla di questa capacità delinquente, che poi può essere oggetto, lo diremo fra un momento, di qualche diversità di interpretazione, ma ci dice anche quali binari il giudice deve percorrere, attraverso quali vie deve pervenire ad accertare l'esistenza di una determinata capacità a delinquere del soggetto. Evidentemente questi canoni, queste leggi interpretative del modo di essere concreto della personalità sotto il profilo della sua moralità intrinseca e della sua partecipazione alla vita sociale, sono canoni inerenti alla delineazione della personalità del soggetto. Che cosa viene in evidenza per il nostro legislatore quando si pone ad enunciare i fattori personali dai quali ritrarre un giudizio complessivo sulla personalità? E il primo elemento, voi capite istintivamente qual è la sua importanza, il primo elemento riguarda i cosiddetti motivi a delinquere, e cioè dire quello che è passato nella coscienza, diciamo pure nella coscienza morale del soggetto, nella fase formativa del suo atto di volontà, che poi è una volontà delinquosa. Quando si dice motivi a delinquere, evidentemente non si fa riferimento all'atto di volontà come tale. L'omicida certamente vuole uccidere, non è quindi l'atto di volontà che interessa in questo momento, che di per sé è uguale. In che diventa diverso un atto di volontà dall'altro, pur tutti indirizzati verso lo stesso fine, la lesione o la uccisione del soggetto? Diventano diversi questi atti di volontà in rapporto alle ragioni, alle motivazioni che sospingono il soggetto a volere ed a commettere il delitto. Cioè che cosa passa dentro il soggetto che poi si esprime nell'atto di volontà? Passano certamente molte cose, è tutto un intrecciarsi di sentimenti, di risentimenti, di ricordi, di prospettazioni a venire. C'è questo crogiuolo della volontà, prima di volere, per volere il soggetto pensa ed è scosso dai sentimenti, dalle motivazioni, alcune delle quali lo sospingono verso il delitto e qualificano il delitto. Ora, se noi avessimo tempo di studiare, ma non lo abbiamo, un altro capitolo del diritto penale, cioè quello delle circostanze del reato, troveremmo indicate in modo nominativo e talvolta in modo generico dati psicologici inerenti proprio alle motivazioni che sospingono e sospengono la volontà delittuosa. Ci possono essere dei motivi abietti e futili, come li contempla tra le circostanze aggravanti il codice penale in tema di circostanze, come ci possono essere quelli che vengono chiamati motivi di particolare valore morale e sociale. Gli esempi potrebbero continuare, dico le due ipotesi estreme. Un delitto resta un delitto, una volontà delittuosa resta una volontà delittuosa, ma essa può essere sostenuta, spiegata con valutazioni di ordine morale e sociale positive, anche se si sfociano nel fatto aberrante della commissione del reato. Un reato può essere qualificato ad abbondanza nella sua negatività, perché dietro l'atto di volontà illecita, dietro la lesione dell'interesse del soggetto, c'è un mondo morale oscuro, ci sono quei motivi abietti o semplicemente futili che stanno a dimostrare la accentuata gravità della violazione della legge penale. Cosiddetto motivo di onore, discusso motivo di onore, certo. Nella nostra coscienza sociale non ha certamente più quel valore quasi scriminante che adesso veniva riconosciuto in momenti nei quali vi era una società diversa, diciamo pure con una moralità e con una sensibilità diversa, ma anche nell'attuale contesto sociale, che è incomparabilmente diverso per il bene e per il male dal contesto etico-sociale vigente nel nostro paese alcuni anni o alcuni decenni fa. E il motivo di onore certamente qualifica in certo modo la commissione del reato, non la scusa certamente, non la giustifica, ma la spiega, e la spiega nel senso di dare rilievo ad una motivazione che, se anche sfociata indebitamente nel delitto, è tuttavia qualche cosa in sé di positivo, nel senso dell'onore, rispetto dell'onore della donna, è certo in sé un fatto positivo, non giustifica un reato, ma certamente non qualifica. Ecco, quindi, il primo dato sul quale siamo chiamati a riflettere: il mondo interiore del soggetto, tutto quello che è passato nella sua coscienza ed ha preparato la commissione per me. Ed ha giustificato la sospinta, perché è il motivo che spiega perché si vuole. Non si vuole semplicemente uccidere, si vuole per una certa ragione, quindi per raggiungere una finalità. E poi si parla, secondo la legge, del carattere del re. Credo non sia da intendere in senso naturalistico, cioè come una sorta di costituzione fisica, un dato biologico fisso e immutabile. Non mi pare che il legislatore, accennando alla necessità di indagare, oltre che sui motivi a delinquere, sul carattere del reo, voglia riportarci alla sua personalità fisica, vuole riportarci alla sua personalità morale ancora una volta, così come essa si è formata, così come essa si è stratificata nel volgere della vita. Perché il carattere, sulla base certo di alcune spinte proprie di ciascuna personalità, di alcuni dati di fondo di temperamento, ma il carattere, che è il contrassegno della personalità, è il volto della persona, il volto morale, la fisionomia morale della persona. Il carattere è quello che noi abbiamo formato in noi, abbiamo, per così dire, consolidato, abbiamo respinto, corretto certe spinte, o li abbiamo invece lasciate operare queste spinte che venivano dalla nostra Costituzione. E abbiamo lavorato, abbiamo costruito noi stessi, costruito intorno a noi stessi, costruito noi stessi, quindi entro certi limiti, il carattere e la creazione della persona. Non in assoluto, perché vi sono, dicevo, elementi di fondo che tendono a condizionare la personalità, ma intorno a questi vi è una vibrazione della persona, vi è un suo processo di formazione nella quale entrano momenti di volontà, momenti di contenimento, momenti di correzione o momenti di esaltazione di certe spinte, fino a che si costruisca questa fisionomia del mondo, questa direi questa costante della persona, che è il suo carattere, cioè il suo modo ormai abituale, consolidato, di reagire alle cose, alle sollecitazioni. E quali sollecitazioni si presentano dinanzi a noi? Si presentano le sollecitazioni che il soggetto ha verso la commissione di un delitto. Si tratta di vedere quali reali resistenze possa opporre il temperamento, il modo di essere, la struttura tipica del soggetto che si esprime nel suo carattere. Quindi capire qual è il modo di essere, il carattere del soggetto, ci dà modo di comprendere e di misurare il dramma costituito dalla decisione delittuosa di un soggetto caratterizzato in un certo modo, un soggetto che ha un certo carattere, un certo modo di reagire, soggetto che si è costruito in un certo modo per operare nella vita, per resistere nella vita, per reagire nella vita, per scegliere nella vita. Ecco un altro elemento importante, certamente questi due che abbiamo fin qui citato, i motivi a delinquere e il carattere del reo, sono posti nella prima linea dalla legge.
Ma la capacità a delinquere rientra nei caratteri del reo, c'è un rapporto.
In un certo senso, è il modo di essere del reo, il modo concreto di essere del reo, non la semplice capacità e libertà, ma il suo modo concreto di essere, tutto ciò che stiamo dicendo, le sue motivazioni psicologiche, il suo carattere concreto. E agli elementi che vengono dopo sono anch'essi importanti, anche se sono leggermente meno significativi di questi primi sui quali ci siamo soffermati. Essi riguardano una indagine, emergono, per meglio dire, da una indagine intorno al passato del soggetto. Cioè, si tratta di vedere, sì, l'uomo delinquente dinanzi a noi, l'uomo con le sue caratteristiche dinanzi a noi, con il suo carattere dinanzi a noi, ma qual è la sua storia? Che cosa è stata la sua vita passata? Qui entrano vari elementi. La legge richiede che si indaghi sui precedenti giudiziari in generale, cioè dire prima che sui precedenti penali, sui precedenti giudiziari, cioè tutte le esperienze che il soggetto ha fatto entrando in comunicazione con il diritto, anche in un campo diverso da quello penale, ma poi soprattutto i precedenti penali, come si è comportato in passato. Ecco come si ricostruisce la storia del soggetto e si cerca di cogliere la sua personalità, il suo carattere. Ha avuto a che fare in passato con la legge penale, poi vedremo che esiste una specifica caratterizzazione del soggetto a fine repressivo ed è la recidiva, che è un fatto specifico che il giudice una volta doveva e ora può prendere in considerazione. Ma in generale, anche al di là dell'ipotesi di recidiva, importa questa storia anteatta del soggetto, la storia dei suoi rapporti con il diritto penale. Quindi, che il soggetto sia al primo atto di rottura con la legge penale, o che questa rottura si sia consumata una o più volte in precedenza, questo fa differenza e concorre a dirci qual è in concreto il carattere, in senso largo, del soggetto. E continuando nella storia del soggetto, c'è il suo modo di comportarsi, cioè c'è il suo suo modo rivelatore di reagire nel momento nel quale egli ha commesso il reato e nel periodo successivo. Voi capite bene come sia rivelatore della personalità, l'atteggiamento che il soggetto ha tenuto nel momento del reato, se il suo è stato un atteggiamento emotivo, atteggiamento timido pur nella drammatica bravata del reato, comportamento incerto, un comportamento sicuro, sprezzante. Quindi il modo di comportarsi del soggetto, se gli sia stato meno turbato da quello che ha fatto, se quel che ha fatto gli appariva in qualche modo estraneo ed imposto, o invece veramente scaturiva dalla sua coscienza, liberamente, dalla sua decisione, freddamente. Ecco che questo fa differenza. La freddezza del delinquere, la emotività, il temere nell'atto stesso in cui si delinque sono due indicatori estremamente importanti della personalità del soggetto. E a questo si lega quello che il soggetto fa dopo aver commesso il reato, il modo come egli si comporta nel corso delle indagini, il modo come si comporta in carcere, negli interrogatori. Può essere ancora una volta un modo sprezzante, come se il soggetto respingesse con una cosa che non lo riguarda quello che ha compiuto rompendo l'ordine sociale e umano. Poi invece può essere che il soggetto ritorni in sé, manifesti turbamento, si riveli come il delinquente occasionale che fu travolto da una passione, da un interesse, ma senza che fosse entrata in profondità in lui quella che chiamiamo la delinquenza. E poi ci sono altri elementi ancora, vedete come la casistica è vasta, e questi ci portano a concentrare la nostra attenzione non più sul soggetto in sé, sui motivi a delinquere, sul carattere, sulla vita precedente e contemporanea alla commissione del reato, ma ci richiamano all'ambiente familiare e sociale nel quale il soggetto è vissuto, nel quale ha maturato, per così dire. Spesso può essere una parola impropria e falsa questa nel maturare la personalità in un certo ambiente. In certi ambienti si matura effettivamente la personalità, in molti ambienti non si matura la personalità. In molti ambienti familiari e sociali il soggetto si trova abbandonato a se stesso, se non addirittura deviato, impoverito nel processo della sua formazione, dal dato esterno nel quale vive, dall'ambiente di cui parla la legge, cioè dal complesso delle persone collocate nei luoghi che compongono la prima società, il primo luogo di scambio di esperienze per la persona, ed è la famiglia, con riferimento soprattutto evidentemente al crescere di un giovane che si affaccia alla vita, che può essere aiutato o invece può essere drammaticamente deviato dalla presenza in una famiglia di un certo tipo. Fenomeno che si riscontra in modo pressoché costante nei giovani delinquenti, nei disadattati, può riflettersi molto più in là nella vita, nella ripetizione delle attività delittuose che spesso suole essere la caratteristica di queste persone. E del resto c'è una influenza dell'ambiente familiare non soltanto nel crescere, nel formarsi della personalità, ma anche nel vivere del soggetto, nel consolidarsi della personalità. La famiglia disunita, non coadiuvante, certamente non è sostegno contro il male, contro la rottura con la società, come può esserlo, anche se i casi sono rari, una famiglia unita che abbia capacità di associare a sé, sostenere la persona di cui si parla. E poi si parla dell'ambiente sociale nel senso più basso, e qui viene in evidenza la società sulla quale forse è diventato un po' di comodo o perlomeno di uso comune riversare tutte le responsabilità, quasi che non vi fosse una libertà di scelta, una personalità responsabile del soggetto. Certamente io non potrei accettare l'idea che ogni colpa è una colpa sociale, che qualsiasi deviazione dall'ordine collettivo nella quale incorra il soggetto sia dovuta, direi, alla pressione irresistibile di fattori sociali, alla mancanza di capacità di guida della società, o addirittura una spinta positiva che da ingiustizie sociali derivano per l'attività di chi deriva. Io questo non lo credo, ma detto questo non potrei credere, come invece credo, alla influenza positiva o negativa di un certo ambiente sociale, di un certo modo di acclimatazione dell'uomo nel contesto delle persone a lui più vicine, senza credere al tempo stesso ad una certa, notevole, anche se non decisiva, influenza della più vasta società, del più vasto contesto nel quale il soggetto è inserito. Quindi c'è un peso che il giudice misurerà proprio perché gli deve stabilire il grado di influenza dell'ambiente sul soggetto. C'è una influenza in un grado da stabilire, ma c'è certamente una influenza dell'ambiente sociale positiva in alcuni casi, negativa in altri, e diciamo il più delle volte negativa, se una parte almeno della delinquenza quelli carriere, da ambienti sociali sacrificati, ambienti sociali caratterizzati da tensioni, da ambienti sociali non capaci di orientare positivamente, ma capaci invece di introdurre delle spinte involutive della condotta del soggetto. Questo è complessivamente il panorama della personalità concreta del soggetto, di quello che il concreto modo di essere. Per questo deve essere tenuto in conto, di fronte alla figura del soggetto capace, astrattamente capace, c'è